Salve a tutti gente, benvenuti in questo primo episodio di What's New, che è sostanzialmente un giornale radio a tema nerd che uscirà ogni settimana e in ogni episodio io andrò a inserire una sorta di sintesi di tutte le notizie riguardanti il mondo del cinema, dei videogiochi, dei libri, dei fumetti e della tecnologia che sono usciti in quella settimana. Dunque, direi bado alle ciance, ciancio alle bande, sigla e poi iniziamo. Bene, eccoci qui dopo la sigla, spero che vi sia piaciuta e niente, adesso direi di iniziare questo notiziario con le notizie riguardanti il magico mondo del cinema. Dunque, direi di iniziare con le notizie che riguardano il grande schermo. Per poi passare invece a quelle che riguardano il piccolo schermo, perché non dimentichiamoci che in questo decennio si sono sviluppati tantissimo Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus nell'ultimo anno, quindi tutte queste piattaforme di streaming. Dunque, quindi appunto come ho detto prima, partiamo dal grande schermo. Partiamo dal grande schermo concentrandoci su il Marvel Cinematic Universe. Dunque, la notizia secondo me più rilevante che riguarda il Marvel Cinematic Universe consiste nel fatto che i produttori di questa grandissima casa produttrice di film hanno dichiarato che i loro film non finiranno su Disney Plus, perché sono creati appositamente per la sala cinematografica. E devo ammettere che è un'ottima scelta, cioè a mio parere hanno fatto benissimo. Questo perché, prendiamo per esempio Avengers Endgame, film che ha incassato di più nella storia del cinema, film che ha speso di più però per gli effetti speciali, e devo ammettere che a proposito di effetti speciali, alcuni di questi, visti sulla TV, facevano pena. O meglio, non te ne accorgevi. Visti al cinema, invece, lì devo ammettere che erano spettacolari. Cioè, anche senza vederlo in 3D, sembrava che quelle immagini uscissero dallo schermo. E quindi devo davvero fare complimenti alla Marvel, perché sono stati bravi, anche se questo comunque porterà dei danni economici e anche dei danni a livello dei film che usciranno negli anni a venire. Perché questo comprometterebbe, diciamo, una sequenza temporale che, vabbè, era già stata compromessa dal fatto, proprio dalla storia di Endgame, però comunque quindi è già in bilico e questo potrebbe aggravare, ulteriormente la situazione. Però teniamo le dita incrociate noi fan del Marvel Cinematic Universe. Dunque, la seconda notizia invece, riguarda un personaggio, del Marvel Cinematic Universe, quindi insomma, siamo lì. Il tale personaggio è Spider-Man. Infatti, le riprese del terzo film di Spider-Man sono iniziate circa una settimana fa. E il film, dopo numerose posticipazioni, dovrebbe uscire l'anno prossimo, il 21 dicembre del 2021. Comunque a dicembre, adesso prendete con le pinze questi dati anche perché a fronte dell'emergenza sanitaria del Covid potrebbero esserci ulteriori posticipazioni. Dunque, ci sono due notizie che riguardano questo film e sono ambedue dei rumors che sono usciti in questa settimana. Dunque, il primo riguarda una possibile trama di Spider-Man 3. Questa possibile trama potrebbe seguire la storia One More Day, cioè soltanto un altro giorno, di John Michael Straczynski, uscita nel 2007. Dunque, per chi non la conoscesse, adesso vi illustro un po' la trama di questa storia. Dunque, a seguito degli eventi di Civil War, evento della Marvel colossale, è stato uno dei più grandi crossover. Ve lo straconsiglio, è bellissimo quel fumetto. Diciamo, a seguito di questi eventi in cui Spider-Man, quindi Peter Parker, sotto l'invito di Tony Stark, si smaschera davanti a tutto il mondo, Peter successivamente subisce le conseguenze di questo gesto. Infatti, la zia May viene quasi uccisa da un colpo di arma da fuoco. E anche lì, cacchio, zia May muore, per una volta, cazzo, muore. Cioè, è dal 63 che continui a rompere i coglioni a Peter Parker e a noi che leggiamo. Però dai, vabbè. Insomma, è la Marvel, sono tutti family friendly. Tranne quando c'è stato da uccidere Gwen Stacy, questo non glielo perdonerò mai. Ma questa è un'altra storia, come si suol dire. Dunque, stavo dicendo, Peter allora, per salvare la sua cara zietta, si rivolge non a Thor, non al Dottor Strange, ma bensì a Mephisto, uno dei più grandi e potenti demoni, ma in generale personaggi, dell'universo dei fumetti della Marvel. Dunque, quindi si è rivolto, insomma, al personaggio sbagliato. E niente, allora Peter va lì e gli chiede di non far morire la zia May, quindi di riportarla in qualche modo in vita, anche se non è ancora morta, quindi che diciamo che era in coma, era più di là che di qua, no? Dunque, Mephisto acconsente in cambio però dell'annullamento del matrimonio di Peter e di Mary Jane. Ebbene sì, Peter, vabbè, ovviamente dà il suo consenso, e quindi da quel momento in poi nessuno sulla faccia della Terra si ricorderà del matrimonio, nemmeno lo stesso Peter, la stessa Mary Jane, del matrimonio di questi ultimi. Però, questo qui, diciamo che fra i due rumors che sono usciti, è il meno probabile. Perché? Semplicemente perché, uno, la Mary Jane Watson in questa serie di film non esiste. O meglio, c'è un personaggio che poi si lega a Peter, quello interpretato da Zendaya, cioè Michelle Jones, che viene chiamato MJ, però non è Mary Jane Watson, quindi capite che c'è una grande differenza. In più, Mephisto non è stato ancora introdotto, e quindi sarebbe stupido metterlo così a caso, cioè in un film nessuno ne aveva mai sentito parlare, peraltro quel personaggio lì comunque è fondamentale per alcuni eventi della Marvel. E quindi, secondo me, anche per la politica dei Marvel Studios, nel senso che i Marvel Studios l'abbiamo visti all'opera, no? Hanno introdotto pian piano tutti i loro eroi. Non li hanno schiaffati lì a caso solo per guadagnare. Cioè, oddio, sì, il fine è il guadagno, però l'hanno fatto con criterio, con intelligenza. E quindi credo che questa possibilità sia molto remota, cioè la possibilità di avere la trama di One More Day sia molto remota. E io sono felice di questo, visto che il fumetto a me ha fatto schifo. Ma davvero schifo. Cioè, poi io, vabbè, scritto bene, John Michael Straczynski è molto molto bravo a scrivere, è un ottimo sceneggiatore, però il fumetto in sé faceva proprio schifo, cioè a partire proprio dall'idea sulla quale è stato creato questo fumetto, non ha senso. Dunque, passiamo invece al secondo rumor. Dunque, il secondo rumor consiste invece nell'abbandono dell'eredità di Iron Man. Allora, abbiamo visto come nel primo film, Spider-Man Homecoming, Peter abbia instaurato con Iron Man, quindi Tony Stark, un rapporto che si potrebbe definire quasi padre-figlio. Oddio, è un'esagerazione, molto probabilmente la definizione migliore sarebbe mentore-allievo, però comunque era un legame molto forte che viene spezzato con la morte di Tony in Avengers Endgame. Poi successivamente in Spider-Man Far From Home abbiamo visto come Peter pian piano capisce che Tony l'ha scelto come nuovo Iron Man e quindi diciamo che accetta l'eredità lasciatagli da Tony. E dunque, ben inteso, per chi non lo sapesse, non si parla di eredità materiale, diciamo eredità come a livello di supereroi, di azioni fatte nel passato, come diciamo anche di nome. Tuttavia, noi sappiamo anche come Iron Man sia un personaggio al limite fra il negativo e il positivo, cioè è come dice Tony a Peter in Spider-Man Homecoming, quando gli dice non fare nulla che io farei, ma non fare nulla che io non farei, e dice c'è una piccola zona grigia nel mezzo, è lì che tu operi. Oh, me la sono ricordata a memoria. Io qui mi merito un applauso, me lo faccio da solo. No, vabbè, scherzi a parte. Dunque, questo perché? Perché allora abbiamo visto come molti criminali, molti diciamo villain dell'universo cinematico della Marvel, siano stati creati da Tony. Pensiamo a Ultron, pensiamo a Mysterio, pensiamo adesso mi viene più in mente il nome del primo cattivo di Iron Man. Comunque, allora, diciamo che a priori tutti i cattivi presenti nei film di Iron Man sono stati creati da lui. Poi avrò anche minacce più grandi, come appunto avevo già detto Ultron. E poi Tony si è fatto notare per comportamenti non proprio, diciamo, eroici o insomma, quantomeno positivi, no? E quindi Peter, per diventare lo Spider-Man dei fumetti, quindi una leggenda, un personaggio iconico, dovrà pian piano abbandonare questa figura che gli è stata addossata poi non di sua spontanea volontà, ma bensì da tutto il mondo, di nuovo Iron Man. E magari passerà il testimone a qualcun altro. E diciamo che questa prospettiva mi intriga, perché sarebbe interessante vedere la reazione di Peter capendo che in realtà il suo mentore, sì, è stato un personaggio incredibile, ha salvato l'universo, però insomma aveva dei grandi limiti. E quindi speriamo che, diciamo, inseriscano nella sceneggiatura questa parte. Dunque, dal grande schermo adesso passiamo al piccolo schermo. Infatti la Marvel circa un giorno fa ha pubblicato la docu-serie su Disney Plus Marvel 616, che è una docu-serie, quindi vabbè, è inutile che lo stia a spiegare, però lo faccio lo stesso. Sostanzialmente sono 8 episodi fatti, diciamo, che appartengono al genere del documentario, e nei quali vengono intervistati alcuni personaggi che hanno creato delle storie all'interno dell'universo dei fumetti, ma anche dei film della Marvel, che sono diventate delle storie cult. Diciamo che l'esempio che a me fa più sorridere è quello dello Spider-Man giapponese, che è una serie uscita negli anni 70, se non sbaglio, prima in Giappone, poi vabbè in tutto il mondo, credo anche in Italia, nella quale sostanzialmente cosa hanno fatto i giapponesi? Dopo aver preso i diritti, diciamo, televisivi del personaggio, hanno completamente stravolto le sue origini, stravolto quasi i suoi poteri e niente, secondo me ha fatto una cagata, però sarebbe interessante vedere chi ha fatto quella cagata, così posso andare a casa sua e sparargli un colpo in testa. No vabbè, scherzi a parte, comunque a parte la mia, diciamo, la mia rabbia contro quegli idioti, che quegli scostumati che rovinano la figura di Spider-Man, diciamo che vi consiglio di vederla. Io la vedrò, però adesso non ho ancora Disney Plus, quindi rimedierò con la mia mancanza. Dunque, si chiude qui la parentesi dedicata al cinema e alle serie TV, e adesso direi di parlare dei fumetti. Dunque, vi devo fare una confessione per quanto riguarda il mondo dei fumetti. Non ho trovato quasi niente, cioè, per quanto riguarda le notizie, non c'era niente, nada de nada. Sono passato dalla Marvel alla Image Comics, che... qui molti di voi diranno: cos'è l'Image Comics? Niente, è soltanto una casa di fumetti, diciamo, minore, che invece negli anni 80 e 90 spopolava. Vabbè, non è di questo però che volevo parlarvi. Volevo parlarvi invece delle due notizie che sono riuscito a trovare, incredibile, no? Tutte e due riguardano la DC Comics, meno male che esiste la DC Comics, se no qui a quest'ora sarei già passato alla parte dei videogiochi, e io non voglio che questo succeda. Dunque, la prima notizia riguarda Joker. Dunque, quando uno dice Joker, a parte il film, se uno ha letto un minimo i fumetti, si dovrebbe ricordare sicuramente di Killing Joke e Joker di Brian Azzarello e Libre Meco, che sono due storie cult su questo personaggio, che da semplici fumetti sono diventati anche graphic novel. E due autori americani a settembre hanno fatto uscire questo primo fumetto di questa trilogia, che ha davvero le carte in regola per diventare un graphic novel e quindi per affiancarsi poi a queste storie che hanno plasmato questo villain e l'hanno fatto diventare uno dei più, diciamo, incredibili, spettacolari, pazzeschi villain dell'universo dei fumetti in generale, non sia della DC ma anche della Marvel, delle Image Comics, eccetera eccetera eccetera. E dunque, quindi, questa settimana è uscito questo, il primo numero, ce ne sono tre, e io appena potrò me lo comprerò e farò anche la recensione, perché a parte che la copertina è fatta magistralmente, cioè è fatta benissimo, il disegno iniziale è pazzesco. Ah, a proposito, mi sono dimenticato di dirvi la trama, che stupido. Dunque, allora... sostanzialmente questo fumetto nasce per rispondere a una domanda che si erano posti alcuni fan della DC Comics, in cui sostanzialmente loro si chiedevano se nell'universo della DC Comics, dei fumetti, esistessero tre Joker. Perché effettivamente, a seguito di un fumetto della Justice League, abbiamo visto tre Joker completamente diversi. E quindi questo fumetto davvero esplora questa possibilità, crea tre Joker con personalità completamente diverse, con modi di agire completamente diversi, e sarebbe molto interessante capire, anche perché poi in realtà, secondo me, io non ho ancora letto, però secondo me questi tre Joker in realtà sono un po' tipo le voci della testa di Deadpool, non so se riuscite a capirmi, cioè nel senso che... siccome il Joker è fuori di testa, magari dentro di sé la sua personalità è divisa non in due parti, quindi non solo è schizofrenico, ma in tre parti, non una, non due, ma ben tre parti, e quindi sarà interessante leggere questo fumetto, anche perché, ribadisco, i disegni sono fatti da Dio, bellissimi. La DC, secondo me, rispetto alla Marvel, si è sempre caratterizzata per dei disegni fatti bene, cioè pagano fior fior di dollari gli artisti che vengono lì a disegnare, e il risultato si vede. Dunque, la seconda notizia che riguarda sempre la DC, ma questa volta riguarda Flash, è secondo me la più interessante. Infatti, DC Comics ha raggiunto un accordo con Sergio Bonelli, editore, e nel 2021 dovrebbe uscire il crossover fra Flash e Zagor. Sergio Bonelli, editore, che ha fatto fra l'altro uscire i fumetti di Dylan Dog, appunto di Zagor, e molto interessanti, quindi. È una casa di fumetti italiana, non è una, è la casa di fumetti italiana, secondo me. Non so se ha fatto uscire anche Joker, Diabolik. Secondo me sì, però non ne sono sicuro, quindi prendete questa cosa con le pinze, come si suol dire. E sono parecchio entusiasmato da questo crossover, perché allora non è il primo crossover fra la casa editrice italiana e la DC Comics, c'è stato, non so, mi ricordo quanti anni fa, comunque recentemente, e sostanzialmente era un crossover fra Dylan Dog e Batman. E comunque diciamo che il personaggio creato dalla casa editrice italiana non ha affatto sfigurato di fianco a Batman. E stessa cosa secondo me dovrebbe accadere con Zagor vicino a Flash. Sono contento anche perché è una delle prime volte, spero di non sbagliarmi, che il fumetto italiano si rende protagonista anche sulla scena estera. E quindi speriamo bene, io sicuramente lo leggerò e vi prometto che farò una recensione non appena questo crossover uscirà. Ecco, anche se vi confesso che io di Flash so poco o niente, quindi insomma andrò anche ad approfondire. Bene, si chiude qui la breve e pietosa parte sui fumetti, e adesso invece passiamo a quella riguardante la tecnologia. Bene, chiusa la pietosa parentesi riguardante il mondo del fumetto, direi invece di aprire quella riguardante il mondo della tecnologia. Dunque, in questa puntata ci tenevo anzitutto a parlarvi dello scandalo che ha coinvolto Apple in questa settimana e a causa di questo la ho anche obbligata a sganciare 113 milioni di dollari. In secondo luogo ci tenevo molto anche a parlarvi delle offerte che ci saranno per tutto questo weekend e anche in vista del Monday Tech, che è sostanzialmente un evento come il Black Friday presente su Amazon, nel quale molti device vengono venduti a prezzi stracciati. E quindi volevo darvi un attimo una panoramica, farvi capire un po' quali sono le offerte migliori. Ben inteso, non mi pagano, io mi baso soltanto su quello che ho visto un po' in rete, poi sono andato a vedere un po' i siti qua e là, Movie Player, Tom's Hardware, insomma, quei siti lì. E niente, direi di iniziare con lo scandalo che ha coinvolto Apple questa settimana. Dunque, già nel 2018, a seguito dell'uscita di alcuni aggiornamenti di iPhone X, alcuni utenti si erano lamentati perché avevano visto che i loro device, parlo di iPhone dal 7 in giù, avevano anzitutto subito un rallentamento nella carica. Facciamo conto, prima si caricavano in un'ora, non è verissimo, comunque di solito Apple dichiara così, e lì invece ci volevano un'ora e mezza, 2 ore affinché quei dispositivi si caricassero interamente. E inoltre avevano notato invece un aumento dell'energia richiesta dalla batteria per far funzionare il dispositivo. Tradotto sarebbe la batteria durava di meno, ecco. Dunque, inizialmente si pensò al fatto che i dispositivi erano vecchi e quindi fosse normale una cosa del genere. In realtà, in questa settimana, a seguito anche di una causa fatta ad Apple, si è scoperto che in realtà Apple, tramite quegli aggiornamenti software, con un piccolo programma, sostanzialmente rovinava la batteria. rovinava le sue prestazioni e i tempi di ricarica. E quindi per questo motivo Apple ha dovuto sganciare 113 milioni di dollari, a fronte in realtà è andata anche bene perché avrebbe potuto sganciarne 500 milioni di dollari, quindi stiamo parlando di mezzo miliardo di dollari, che sarebbero andati a ogni utente che aveva partecipato poi in qualche modo a questa causa, quindi tramite anche petizioni si era creata proprio una community, una vera e propria community, e quindi sarebbero stati circa 25 dollari ad utente, vabbè, così solo per darvi qualche dato. E quindi niente, con questo volevo comunque darvi un monito, nel senso che state attenti perché semplicemente Apple, che sì, fa pagare i suoi iPhone tanto, però si è sempre giustificata con, vabbè, comunque noi offriamo degli ottimi servizi, vabbè, il software, vabbè, quella è la motivazione principale, anche il chip e quindi tutto il comparto hardware. Però comunque non negava che gran parte di quelle cifre mostruose comunque erano dovute a tutto il servizio, tutta l'assistenza, soprattutto si è sempre vantata della grande privacy che quindi salvaguardava i suoi dispositivi. E inoltre si è sempre vantata anche del fatto che no, i loro dispositivi sarebbero durati tanto tempo. E quindi Apple, che fino a poco tempo fa era considerata un'azienda di quelle sì, di livello, ma che comunque proprio perché era di livello offriva anche prodotti di livello. E se da un lato effettivamente i prodotti di Apple sono ottimi prodotti, dall'altro abbiamo visto come Apple non sia proprio onesta, anzi, tutto il contrario. Quindi davvero state attenti perché, ma banalmente non solo con Apple, con Samsung. Mia mamma ha comprato tanto tempo fa uno dei primi Note 5, forse, no, non mi ricordo. Comunque, uno dei primi Note, cavoli, 2 anni ed è morto. Stessa cosa, aveva comprato un Huawei. Adesso non mi ricordo il modello, però un Huawei comunque 300 euro, insomma, una discreta cifra. Appena, dico appena una goccia d'acqua l'ha sfiorato, quello basta. Boom, distrutto, non se ne è fatto più niente, l'abbiamo buttato. E quindi niente, davvero ribadisco, state attenti. Cioè, quando comprate uno smartphone, state davvero attenti, dovete ponderare bene quella scelta. E quindi niente, con questo direi di passare invece alla seconda parte. Dunque, io direi di iniziare con le offerte, visto che prima abbiamo parlato di Apple, con le offerte, diciamo, proprio di Apple. Dunque, io mi sono segnato delle offerte che riguardavano iPhone 11 Pro Max e iPhone 11 Pro normale e infine a iPhone XR. Dunque io direi di iniziare da iPhone 11 Pro Max, che è quello che costa di più. Dunque la versione da 512 GB con il Black Friday e poi successivamente il Monday Tech da 1682,24 euro passa a 1299, quindi 1300 euro tradotto. Mentre l'iPhone 11 Pro, sempre quindi standard, da 512 GB passa da 1582,63 euro a 1199 euro, quindi vabbè, 1200 euro. E devo dire che sono degli ottimi sconti, soprattutto per prodotti che ovviamente non sono per tutti, sono per professionisti. Beh, la stessa Apple lo ammette scrivendo Pro, Professional. E quindi niente, se siete interessati, insomma, oppure se magari siete dei professionisti, ma dubito che starete ascoltando questo podcast, vi consiglio di prenderlo, anche perché, vabbè, poi ci sono tutte le recensioni. Adesso io lo sto parlando così al volo senza neanche fare una recensione. Però, per esempio, ho visto quella di Andrea Galeazzi, che devo dire che è uno youtuber di livello.
E devo dire che mi ha convinto, perché se avessi i soldi e se fossi davvero un professionista comprerei iPhone 11 Pro, adesso iPhone 12 Pro Max, insomma, quelli. Infine c'è l'iPhone XR, 64 GB, che passa da 619 € a 529 € e devo dire che è un affare, perché iPhone XR fondamentalmente se la può giocare con iPhone 11, anche con iPhone 12 secondo me, perché non hanno innovato più di tanto quest'anno. E quindi niente, io questo invece lo vorrei come iPhone, uno di quelli che mi piacciono di più. Anche perché la colorazione azzurra, cioè ne vogliamo parlare, è una figata quella azzurra. Vabbè. Passiamo invece a Samsung, perché anche Samsung ha il suo buon comparto di offerte, però queste non riguardano i dispositivi, diciamo i cellulari, gli smartphone, ma bensì gli smartwatch e le cuffie, quelle Bluetooth. Ebbene sì, perché Samsung durante Black Friday ha concesso ad Amazon di applicare degli sconti sostanziosi su tutto il comparto degli smartwatch e, come ho già detto, delle cuffie Bluetooth. Per esempio, un esempio per quanto riguarda le cuffie Bluetooth, le nuove, oddio, come si chiamano? Non sono le Buds, adesso, no, Buds Live, se non sbaglio, si chiamano, fino a quelle, le ultime, da 189 € passano a 129, se non sbaglio. Comunque hanno anche loro un discreto sconto. Non vi ho parlato del comparto, diciamo, device, perché in realtà quelli che sono presenti non sono, diciamo, degli smartphone che io consiglierei. Adesso io non sono un esperto, però vedendo altre recensioni devo dire che, insomma, Samsung è brava perché fa smartphone e iPhone, fa smartphone per tutti i livelli di prezzo. Però ovviamente più si scende, più la qualità diminuisce. E niente, appunto, per quanto riguarda invece gli smartwatch, adesso non mi vengono in mente prezzi particolarmente vantaggiosi, però so che hanno comunque applicato degli sconti, quindi vi consiglio di andare a vedere sul sito di Amazon questi sconti, appunto. Dunque, poi invece per quanto riguardava i videogiochi e console, per esempio, dopo ve ne parlerò, comunque adesso vi faccio un esempio, uno degli videogiochi, degli sconti, scusatemi, che mi ha colpito di più è quello per esempio di FIFA 21, che passa da 69,99 € a 38,49 €, quindi sì, quasi la metà, quasi. E niente, adesso passerò invece al comparto videogiochi e niente, spero che questa parte comunque vi sia stata in qualche modo utile. Magari se troverò altre offerte pubblicherò in questi giorni, no, devo pubblicarlo entro domenica perché poi c'è il Monday Tech, vedrò di pubblicare magari una puntata, magari, che ne so, di un'altra serie di podcast, di questo podcast, che comunque possa esservi più utile di quello che invece adesso non è stata questa parte, perché poi, detto brutalmente, v'ho citato così offerte un po' a caso, però se volete qualcosa di un po' più strutturato, perché no? Dunque, quindi adesso direi di passare al mondo dei videogiochi. Bene, eccoci qui nel magico mondo dei videogiochi. Oggi volevo parlarvi di due cose. Allora, la prima riguarda il lancio della PlayStation 5 e la relativa polemica che si è sollevata e che ha coinvolto gli influencer ai quali Sony aveva sostanzialmente inviato gratuitamente una PlayStation 5, quindi il suo prodotto top del momento. Inoltre volevo parlarvi anche degli sconti che hanno riguardato i videogiochi durante questo Black Friday e anche in previsione del Monday Tech, che ci sarà il 23 novembre, quindi domani.
E devo dire che per quanto riguarda le offerte, in questo Black Friday ce ne sono state molte per quanto riguarda i videogiochi. Dunque, direi di iniziare però con la parte più interessante, secondo me, di questa sezione di news, ovvero la PS5 e la polemica contro gli influencer. Dunque, dovete sapere che la PlayStation 5 è arrivata in Italia questo 19 novembre, quindi questa settimana, proprio recentemente. Tuttavia, a fronte di una cospicua richiesta, durante il giorno del lancio sono state vendute talmente tante PlayStation che non ce n'erano più. E quindi i consumatori che non sono riusciti ad avercela, si sono scagliati contro Sony, soprattutto contro gli influencer. Questo perché? Perché Sony aveva, prima del lancio della PlayStation 5 in Italia, ma anche in generale nel mondo, aveva, inviato gratuitamente le sue PlayStation a tutti gli influencer, più famosi di ogni stato, diciamo. E questo effettivamente, secondo i consumatori, avrebbe decimato, ecco, la quantità di PlayStation prodotte, facendo sì che poi il giorno del lancio, appunto, ce ne fossero molte di meno rispetto alla richiesta. Allora, se volete sapere la mia opinione, secondo me è una cavolata, perché posso capire, facciamo conto, tutte le aziende del mondo, c'è una carestia, inviano agli influencer cibo e robe varie. E te sei lì che non mangi da una settimana, dici devo mangiare, vedi questi qui che, boh, mangiano e te no. Allora posso capire, però c'è la play, oppure un drogato che, cioè, deve farsi la sua dose, se no crepa. Lì posso capire, però lì davvero, cioè, è una PlayStation, cioè, nel senso, cosa ti cambia nella tua misera vita avere una PlayStation 5 oppure una PlayStation 4? Cioè, va bene, posso capire la novità, eccetera, eccetera, però avercela subito, cioè, dai, puoi anche aspettare un pochino di tempo, non è che muori senza di quella. E infatti, secondo me, cioè, una cagata, anche perché poi scagliarsi contro gli influencer va bene, cioè quelli lì devono fare pubblicità, allora a sto punto ti scagli anche contro, che ne so, contro Sony stessa perché ha dato, perché per farne pubblicità ha dovuto usarne alcuni, per esempio c'era un video dove smontavano una PS5, un video fatto da Sony, quindi a sto punto scagliatevi pure contro Sony, quindi secondo me è una cavolata, cioè quelle PlayStation sono state regalate proprio per farsi pubblicità sostanzialmente. E quindi, diciamo, archiviamo questa notizia e passiamo invece agli sconti per quanto riguarda il Black Friday e poi il Monday Tech. Dunque, secondo me, gli sconti più interessanti riguardano i videogiochi di sport. Infatti, FIFA 21 da 69,99€, quindi da 70€, passa a 38,49€. Mentre NBA 2K21 passa da 69,99€, quindi stesso prezzo di FIFA, quindi 70€, a 34,99€, quindi a 35€. Quindi sono quasi la metà sostanzialmente, cioè si è quasi dimezzato il prezzo. Passiamo poi invece a un videogioco che secondo me ha le carte in regola per diventare il gioco dell'anno, cioè The Last of Us 2. Dunque, questo gioco passa da 69,99€, quindi stesso prezzo di Vivo, oramai andrò avanti a fare questi paragoni per tutta diciamo, per tutta la parte dei videogiochi. E dunque, stavo dicendo, passa appunto da 70€ a 39,89€, quindi direi 40€. Comunque, c'è stato un buono sconto. Dunque, vediamo un po'. Gli altri sconti sono, diciamo, un po' meno wow. Infatti, per esempio, Watch Dogs Legion passa da 70€ a 45,90€. Sì, niente di che. Oppure, per esempio, Ghost of Tsushima. O Tsushima. Non me ne vorranno i giapponesi, spero. Dunque, passa da 69,99€ a 49,69€, cioè lì siamo, insomma, cambia poco. Saranno sì 11-12€ di differenza. Dunque, ah, invece volevo segnalarvi per chiudere, diciamo, questo sconto, perché questa offerta, perché devo dire che ne vale la pena comunque. Infatti, con l'esclusiva Amazon data da Square Enix, il videogioco Marvel's Avengers per PS4, edizione credo anche con integrato il fumetto digitale di Iron Man, però non ne sono sicuro, passa da 74,99€, quindi da 75€, a 34,99€, quindi a 35€. Quindi devo dire, è più della metà. Cioè, si è più che dimezzato. Quindi vi consiglio di prenderlo. Io adesso lo prenderò, ci giocherò. Però da quello che ho visto, dai gameplay, eccetera, eccetera, mi sembra comunque un gioco di tutto il rispetto. Oltretutto, poi, se tu comprassi, tu, sì, lo so, tu che mi stai ascoltando e che ti piacciono i supereroi e hai una PlayStation 4, compri l'edizione per PlayStation 4, avrai anche Spider-Man integrato. Questa sì, suona un po' come la pubblicità, e lo è, no, non è vero, non lo è, non lo è, scherzi a parte, non lo è. Dunque, invece per chiudere questa sezione riguardante i videogiochi, volevo anche parlare un attimo, qua sono fuori, diciamo, dal mio copione, quindi sto un po' improvvisando, volevo parlarvi di una cosa che io ho notato, non so se altri ne hanno già parlato, però ho notato che durante questo Black Friday sono stati scontati i giochi per PlayStation 5, ma non quelli per PlayStation 4. Cioè, mi spiego meglio, ok? Allora, quelli che vi ho citato prima sono giochi tutti per PlayStation 4, però ho notato che i nuovi giochi usciti per PlayStation 5 risultavano meno costosi rispetto alla stessa versione, solo che per PlayStation 4. Lì però, insomma, un pochino mi ha fatto dispiacere, nel senso che, non so se vi ricordate, con PlayStation 3, dopo l'uscita della PlayStation 4, i giochi per PlayStation 3, diciamo che non dico che il loro valore sia dimezzato, però quasi. E quindi costavano molto di meno ed era più vantaggioso comprare un videogioco per PlayStation 3 che per PlayStation 4. Io mi aspettavo la stessa roba per PlayStation 5. Voi, adesso ve lo dico, non la comprerò la PlayStation 5 perché comunque non hanno portato nessuna innovazione così grande, cioè nel senso che almeno che la PlayStation 4 non avesse già. La cosa, diciamo, per cui varrebbe la pena comprarla sarebbe soltanto per per la questione del controller, che effettivamente con il feedback aptico renderebbe l'esperienza di gioco molto più immersiva, però devo dire che il gioco non va alla candela, cioè il prezzo della PlayStation 5, soprattutto l'edizione con il lettore Blu-ray, non, costa troppo, cioè costa troppo troppo. E quindi giocherò ancora sulla mia vecchia PlayStation 4, che devo dire fa tutto alla perfezione. Dunque, però, tornando ai miei dubbi, davvero mi chiedo come mai. Poi ci ho riflettuto un attimo e forse credo di essere arrivato alla soluzione. Dunque, probabilmente Sony fa questi sconti per invogliare la gente a passare a PlayStation 5 con, diciamo, la scusante: vabbè, ma adesso i giochi costano di meno, anzi costano di meno rispetto a quelli della PlayStation 4, in più con la PlayStation 5 magari spendi più subito, però poi quanti vantaggi puoi ottenere rispetto alla PlayStation 4, insomma. Secondo me sta puntando su questo, cioè facendo degli sconti sui propri prodotti, sui propri videogiochi, magari vuole invogliare di più la gente a cambiare console. Però davvero, secondo me questa cosa qui durerà poco perché alla fin fine, se la PlayStation 5 è così rivoluzionaria come te la spacciano, allora dovrebbe esserci un gap tale fra la PlayStation 4 e la PlayStation 5 che appunto sviluppare giochi per la PlayStation 5 diventerà sempre più costoso e complicato che invece sviluppare per la PlayStation 4. Quindi secondo me, a parte adesso qua questi inizi insomma, nei nuovi videogiochi per PlayStation 5 che costano di meno rispetto a quelli di PlayStation 4, da questa situazione qui secondo me si passerà invece alla stessa situazione che c'è stata poi per PlayStation 3 con PlayStation 4. Quindi o noi possessori delle PlayStation 4 teniamo le dita incrociate. Bene, dopo la parte, diciamo, dedicata ai videogiochi, finiamo, dulcis in fundo, con invece la parte dedicata ai libri. Dunque, per quanto riguarda la parte dedicata ai libri, cercherò di essere il meno prolisso possibile. Dunque, la prima notizia riguarda Tolkien. Infatti, la società tolkieniana ha approvato e successivamente pubblicato questa settimana un libro che è tratto dagli appunti fatti dallo stesso Tolkien. E questo libro si chiama La natura della Terra di Mezzo ed è sostanzialmente un libro che riguarda proprio, appunto, lo dice già il titolo, la natura, quindi sarà un libro sostanzialmente dedicato ai paesaggi della Terra di Mezzo. Boh, non lo so, io, se volete il mio parere, non sarà chissà che cosa. Anche perché, allora, secondo me Tolkien è un genio, però è troppo prolisso. Cioè, scrive, i suoi libri sono bellissimi. Il mio preferito, secondo me, è il secondo libro del Signore degli Anelli. Quello in pratica, per parole povere, dove c'è la battaglia contro Saruman. Quello lì, secondo me, è il migliore. Se non sbaglio, sì, Le due torri. Mentre, per esempio, il peggiore per me è La compagnia dell'anello. Ma in generale, Tolkien davvero è troppo prolisso. Cioè, per esempio, nella compagnia dell'anello spende, che ne so, dunque erano 200 pagine. Le avevo contate, circa 200 pagine. Solo per dire, questi girano a destra. Vedono il prato era verde, poi girano a destra, vedono di qui, poi guardano in alto, cioè una rottura di coglioni. In sostanza si potevano togliere quelle e diciamo il libro si sarebbe ridotto, adesso non mi ricordo quante pagine erano, ma bene o male sì, a massimo 400 pagine adesso, ma anche di meno. Dunque, la seconda notizia invece riguarda J.K. Rowling. Infatti, credo questa settimana, o forse settimana scorsa, vabbè, lo dico comunque. La Rowling ha fatto uscire questo libro, i cui diritti d'autore, quindi i cui profitti verranno dati in beneficenza proprio a fronte dell'emergenza da coronavirus. E questo libro sostanzialmente è una sorta di mischia un po' le fiabe per le favole per bambini, ma le fiabe credo, no? Le favole mi sembrano difficili, le fiabe per bambini più questo mostro. Adesso non è ben chiara la trama, nessuno degli articoli che sono andato a consultare la spiegava bene. Tuttavia, allora, costa tanto, io ho visto il prezzo, costava quasi 20 euro, credo, a fronte delle 320 pagine, però vabbè, se è per beneficenza. Anche perché, ecco, questa invece è la cosa interessante di questo libro, la Rowling ha fatto proprio dei veri e propri contest in ogni stato in cui il libro verrà pubblicato, nel quale i bambini, dai 7 ai 12 anni, se non sbaglio, dopo aver letto il libro, iniziavano a disegnare e i disegni, migliori, comparivano poi sul suddetto libro. E niente, appunto, la cosa si è avverata, ovviamente. Infatti adesso, ci sono tutti i disegni. Peraltro, ho letto una notizia secondo la quale un ragazzino di, Rimini, che aveva vinto, si è visto proprio pubblicare, cioè nell'edizione italiana c'è il suo disegno. E questo è interessante proprio perché, cioè, ogni stato ha la sua edizione. E questa è un'ottima mossa, comunque sia anche commerciale, se permettetemi di dirlo. E quindi niente, ho finito, ho esaurito tutte le notizie di questa settimana. Speriamo che la prossima si riveli un pochino più interessante, perché devo ammettere che questa settimana, le notizie scarseggiavano, anche perché la cosa che mi ha fatto più arrabbiare, per esempio per i videogiochi, io volevo parlare di Assassin's Creed Valhalla, oppure di Call of Duty Black Ops Cold War, che però sono usciti prima di questa settimana e quindi mi sembrava un po', cioè, un po' così, cioè, insomma, visto che programma, diciamo il programma, questa serie propone settimana in settimana le notizie della settimana, allora ho detto vabbè dai, però magari farò qualche recensione o ne parlerò in qualche altro, diciamo in qualche altra serie di questo podcast. E niente, questo era davvero tutto, vi anticipo che potrebbero uscire, non so se questa settimana, ma sicuramente dalla prossima in poi, queste puntate in cui allora il mio collaboratore e amico Claudio farà una puntata sulla Comic Code Authority, quindi la censura dei fumetti nella storia, molto interessante e molto originale secondo me, e io invece inizierò con una serie di non so quante puntate, però in ogni puntata verrà sostanzialmente narrata la storia di Spider-Man e la storia di chi l'ha creato. Quindi per esempio partiremo dagli anni 60, facciamo puntata dagli anni 60 agli anni 70, e lì si vedrà la storia di Stan Lee, Steve Ditko, Martin Goodman, che era l'editore della Marvel all'epoca, ma poi anche la storia dello stesso Peter Parker all'interno del fumetto. Bene, questo era davvero tutto, vi saluto, vi auguro una buona domenica e ci vediamo settimana prossima.